No, guarda, io non mi capacito, ma come si fa a non rendersi conto della differenza tra vittima e carnefice?
Ma Francesca, ti riferisci a come a volte non vediamo la verità che ci sta davanti?
Sì, esattamente. Com'è possibile che qualcuno non si accorga di ciò che sta accadendo?
È inquietante, forse è assurdo, e oggi cerchiamo insieme di capire perché e speriamo che accada sempre di meno.
Doc, tratti da una storia vera.
Ben ritrovati e ben ritrovate, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi e come sempre qui accanto a me c'è Francesca Scherini.
Buonasera a tutti e a tutti.
Oggi siamo di nuovo pronte a parlarvi di un nuovo documentario, anzi in questo caso sarà una docuserie. Il nostro format, come lo sapete, è un mix tra un consiglio di visione, un approfondimento su temi che vanno oltre ai titoli di coda, come ci piace dire, di documentari, docuserie e anche podcast, ovviamente documentaristici, insomma qualcosa che parta da una storia vera. Stavolta abbiamo scelto una docuserie che ci ha incuriosite perché tocca una delle storie più tragiche e complesse, o forse alla fine non così complesse, degli ultimi anni, e quindi Francesca, lascio a te dirci di cosa si tratta.
La docuserie di cui parliamo oggi si intitola American Murder, il caso di Gabby Petito, ed è uscita da pochissimo su Netflix per la regia di Julia Willoughby-Nason e Michael Gasparro. Si tratta di una miniserie in 3 episodi, ognuno di circa 45 minuti, e racconta la tragica vicenda di Gabby Petito, una giovane aspirante vlogger che nel 2021 è stata trovata morta durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti che aveva intrapreso con il suo fidanzato Brian Laundry. La serie si concentra sulle indagini che hanno portato alla scoperta del suo corpo, ma anche sulla copertura mediatica e le polemiche che hanno accompagnato tutto il caso. E l'aspetto che colpisce particolarmente proprio fin dalle prime immagini è come la polizia inizialmente non abbia riconosciuto i segnali di pericolo e abbia invece difeso Brian, minimizzando la situazione di violenze psicologiche e fisiche che Gabby stava vivendo. Un inizio davvero triste per un documentario, ma l'epilogo è chiaramente peggio.
Gabrielle Nora Petito, che è conosciuta da tutti come Gabby, era una ragazza vivace, fin da bambina sempre in movimento, molto appassionata di disegno e aveva, bisogna dirlo, un sorriso davvero radioso che trasmette per tutte le immagini che abbiamo visto di lei, insomma questo entusiasmo che aveva fa arrabbiare ancora di più proprio se pensiamo a quanto poi le è accaduto. D'altra parte c'è Brian Laundry, un ragazzo che al liceo già sembrava molto più grande della sua età, che amava suonare la chitarra, che parlava spesso della sua grande passione per l'ambiente, e Gabby e Brian iniziano insomma una amicizia che poi sfocia in questo grande amore. E così Gabby decide di trasferirsi da New York in Florida con la famiglia di lui, convinta che proprio questa vicinanza servirà poi a loro due per un progetto più grande, un progetto di vita insieme. Comprano un van, o meglio lo compra Gabby, e lavora molto perché possa poi non soltanto pagarlo, ma sostenere quella che le desidera essere una vita nomade, una vita immersa nella natura, che tra l'altro è quello che sembrano entrambi aver sognato fino a quel momento. Il vero sogno di Gabby però oltretutto è raccontare questo viaggio attraverso un vlog su YouTube.
E qua iniziano i problemi, la situazione con Brian diventa sempre più opprimente per Gabby e lei si trova a fare i conti con il ricatto emotivo che il ragazzo esercita su di lei, facendole dubitare della relazione, delle sue capacità, della sua sanità mentale. Eppure lei, anche che insomma, anche se se ne accorge, diciamo così, è innamorata e non riesce a uscirne e finisce per assumersi tutte le colpe. Quante volte abbiamo sentito questa storia in fondo? L'amica Rose Davis cerca di metterla in guardia, le fa prendere maggiore consapevolezza rispetto alla sua dipendenza affettiva da Brian, ma dall'altra parte lui manipola Gabby e la tiene sotto il suo controllo, e sempre di più ovviamente anche da che inizia questo viaggio da soli tra il Colorado e lo Utah. Vedere Gabby cambiare nei diversi video tra lacrime, frustrazioni e sorrisi falsati è struggente. Il 1 settembre la madre di Gabby invia un messaggio per sapere se va tutto bene, ma non riceve risposta e nessuna risposta arriverà neanche ai messaggi successivi. L'ultimo post di Gabby su Instagram risale infatti al 25 agosto 2021.
Nel corso delle puntate vengono mostrati per la prima volta messaggi di testo, i filmati delle telecamere, quelle corporee che indossa la polizia, i passaggi del diario di Gabby che vengono riletti da un'intelligenza artificiale, poi tantissime immagini che sono state girate dal suo drone, dal suo telefono, proprio per montare, no, questo vlog che lei stava preparando. Il 12 agosto 2021 accade un fatto molto significativo. e poi è l'inizio di questa docuserie. La polizia riceve una chiamata, è una chiamata nello stato dello Utah, una telefonata che allerta del fatto che c'è un'aggressione in corso su una ragazza che è stata vista poi salire su un furgone. Quando gli agenti arrivano e fermano questo van, trovano Gabby in lacrime, visibilmente molto agitata, e Brian Laundrie calmo e sorridente. Eppure la polizia conclude che sia Laundrie a essere vittima di un'aggressione domestica, perché il ragazzo ha alcuni graffi sul volto. Brian viene addirittura sistemato in un hotel per le vittime di violenza, mentre Gabby viene lasciata a trascorrere la notte da sola nel furgone.
Assurdo. I due comunque quella stessa sera si rivedranno, da qui partiranno una serie di telefonate di Gabby ormai consapevole ad un ex fidanzato e alla madre. Insomma, qualcosa si è spezzato inevitabilmente. Il 25 agosto viene pubblicato l'ultimo post su Instagram e i due vengono visti insieme per l'ultima volta il 27 agosto. Da lì il silenzio, a parte dei messaggi inviati alla madre che non sembrano scritti proprio dalla figlia. Tra il 27 e il 30 agosto infatti la madre di Gabby riceve due ultimi messaggi, un riferimento strano al nonno e poi no service in Yosemite. Il 29 agosto scopriremo poi Brian Laundrie contatta in modo ambiguo i propri genitori dicendo Gabby's gun, se n'è andata, e dice che forse avrà bisogno di un avvocato. C'è ancora qualcosa da aggiungere?
Purtroppo sì, anche perché una storia che sembra chiarissima è il cui responsabile è evidente, diventerà poi uno dei casi più tragici della cronaca americana moderna, soprattutto è proprio per l'atteggiamento tenuto dai genitori di Brian. Facciamo una pausa, Francesca.
Bentornate e bentornati a Doc, tratti da una storia vera, con Francesca Scherini e Roberta Lippi. Oggi parliamo di una docuserie che ha suscitato molte discussioni e che racconta una storia tragica e recente. Si tratta di American Murder, il caso di Gabby Petito, una docuserie di Netflix che racconta la vicenda di Gabby, una giovane donna che nel 2021 è scomparsa durante un viaggio in van attraverso gli Stati Uniti in compagnia del suo fidanzato Brian Laundrie. La sua morte ha scosso l'opinione pubblica mondiale e ha sollevato molte questioni sulla violenza domestica, sulla giustizia e sulla copertura mediatica. Avete già visto per caso la serie? Cosa ne pensate? Scriveteci a doc@radiopopolare.it per farci sapere le vostre impressioni e se questa storia vi ha colpito come ha colpito noi, perché insomma ci ha colpito molto.
Gabby non risponde, i suoi genitori telefonano anche ai genitori di Brian che a loro volta non rispondono a nessuna chiamata. I Petito quindi chiedono aiuto alle autorità. Si scopre così che il 1 settembre Brian era tornato in Florida con il van e il 6-7 settembre addirittura era andato in campeggio con i suoi genitori. A fare cosa non si sa, l'opinione pubblica è chiaramente scandalizzata dalla mancanza di collaborazione della famiglia Laundrie e il colpevole ormai sembra certo, ma non vi raccontiamo proprio tutto perché anche se si tratta di un caso di cronaca, l'epilogo ve lo dobbiamo ovviamente dire, il resto ve lo lasciamo scoprire. Brian scappa il 13 settembre e il 19 settembre i resti di Gabby Petito vengono ritrovati in Wyoming. L'autopsia conferma che è stata strangolata.
Nel frattempo sui social e nella realtà inizia una vera e propria caccia all'uomo. Numerosi utenti cercano di localizzare Laundrie esaminando i suoi percorsi precedenti, i suoi post, raccogliendo testimonianze oculari. Circa un mese dopo anche il corpo di Laundrie viene trovato senza vita in un parco che io credo di non essere in grado di pronunciare, Miacachie Creek Environmental Park, ok? Comunque un parco in Florida. Accanto al suo cadavere un diario in cui ammette di aver ucciso Gabby, Gabby, ma almeno secondo l'estratto diffuso dagli avvocati della sua famiglia, lo avrebbe fatto per risparmiarle il dolore causato da una caduta da una scarpata.
C'è anche una lettera che viene trovata in casa, però, ed è scritta dalla madre di Brian. Recita: "Sei mio figlio, nulla può farmi smettere di amarti. Se sei in prigione, cuocerò una torta con una lima dentro. Se hai bisogno di sbarazzarti di un corpo, arriverò con una pala e dei sacchi dalla spazzatura." Nella busta c'è la classica scritta che è Burn After Reading, che è anche il titolo di uno degli episodi, ovvero leggila e poi bruciala. Ma questa lettera non è mai stata bruciata. E a quanto pare qualcosa del genere poi è veramente accaduto. Insomma, anche se la povera Gabby è stata poi abbandonata da sola per settimane in mezzo a un lembo di terra desertica.
Dopo la sua scomparsa molte domande sono rimaste senza risposta. Il sistema legale ha dovuto affrontare delle dinamiche particolarmente delicate. Ecco perché, anche come sempre noi oggi, a noi serve qualcuno che ci aiuti ad esplorare, cercare di chiarire alcuni degli aspetti legati a questa storia, anche per capire concretamente cosa potremmo fare noi se ci trovassimo davanti ad una Gabby, oppure peggio ancora se lo fossimo noi stesse. Quindi siamo molto felici e onorate di avere con noi oggi Stefania Crespi, avvocato penalista. Benvenuta ad Hoc.
Grazie mille, grazie.
Allora, diciamo che nel caso di Gabby Petito la polizia non ha riconosciuto i segnali di pericolo e ha addirittura minimizzato, no, la situazione. È abbastanza angosciante vedere quella scena, perché sembra ovvio che una vittima appaia nervosa o confusa e il manipolatore invece calmo e razionale. Ma com'è possibile che ancora oggi non si riconoscano questi segnali anche non verbali?
Allora, io innanzitutto distinguerei tra coloro che pongono in essere una vera e propria attività manipolatoria da coloro che invece realizzano sia l'attività manipolatoria con, diciamo, sia la violenza fisica, come nel caso del documentario, perché è diverso. Cioè, mettiamo un soggetto che esercita sia un'attività manipolatoria sia un'attività di carattere violento da un punto di vista fisico. Allora, in questo caso, a sua volta, bisogna distinguere delle situazioni. Cioè, il soggetto è sistematicamente sottoposto a una violenza e non risponde, al contrario risponde ma in modo, come dire, sporadico, oppure risponde sistematicamente alla violenza. Perché sono diverse? Perché quando non reagisce è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione di maltrattamento puro e quindi è più facile da riconoscere. Quando invece la vittima reagisce, allora bisogna vedere se è una reazione sporadica, perché in questo caso la Cassazione è chiara nel dire che se si reagisce anche sporadicamente, questo non significa che la persona non sia vittima. Se invece la reazione è sistematica, cioè c'è una sorta di parificazione dei ruoli, e quindi per esperienza vi devo dire che la pubblica accusa, cioè i pubblici ministeri, tendenzialmente chiedono l'archiviazione perché non riescono a comprendere se c'è effettivamente uno squilibrio all'interno della coppia o se al contrario invece c'è un equilibrio, e quindi la chiamano la tipica situazione di litigiosità con una sistematica litigiosità che porta quindi i soggetti a essere nella stessa posizione. Quando invece c'è solo un'attività manipolatoria, dico ahimè, è difficilissimo. Difficilissimo perché, sebbene l'attività manipolatoria sia inquadrabile nel maltrattamento da un punto di vista psicologico, e quindi la Cassazione lo riconosce, tuttavia è difficile dimostrare che quel soggetto è manipolato. Perché? Perché supponiamo che i genitori di una figlia che è manipolata facciano una denuncia per maltrattamenti. Ecco che allora la vittima viene chiamata a testimoniare. Difficilmente ammetterà di essere vittima di manipolazione, e quindi qui bisogna capire, non so se è nato prima l'uovo o la gallina, e quindi i pubblici ministeri si trovano in seria difficoltà a riconoscere effettivamente l'attività manipolatoria.
Qual è la tua esperienza e cosa si può fare quando ci si trova in questa situazione?
Allora, guarda, devo dirti che ultimamente le donne che si affidano a me per un maltrattamento di carattere psicologico sono aumentate tantissimo. Cioè nell'ultimo anno, anno e mezzo sono aumentate tantissimo, ma quasi tutte non hanno la prova di questo, quindi affermano a me che è stata posta in essere una violenza di carattere psicologico e verbale, quindi molte offese, molte ingiurie, un'attività denigratoria costante nel tempo, no? E allora io dico subito: ma avete degli delle dimostrazioni, come non lo so, dei messaggi che sono stati scritti o delle registrazioni? Allora all'inizio non lo fanno. Non lo fanno perché non si rendono ancora conto, o comunque è troppo doloroso ammettere di essere vittima di quel tipo di reato, e quindi non hanno le prove. Quando arrivano alla saturazione, sono quasi pronte, allora iniziano a dirmi è successo questo, questo, quest'altro. E allora a questo punto io suggerisco di registrare. Se abbiamo delle registrazioni è più semplice da dimostrare. In più ultimamente c'è lo scambio dei messaggi, ad esempio WhatsApp audio. Allora in questo caso possono funzionare da prova, perché diventano prove documentali, sono producibili, e quindi questo aiuta a creare un quadro probatorio più certo. Perché è vero che la Cassazione dice, sorrido perché in realtà la Cassazione dice una cosa, ma poi nei fatti si viene a creare una situazione differente. Cioè la Cassazione dice: la parola della vittima è sufficiente per arrivare ad una condanna per il reato di maltrattamenti, ma poi nella pratica non è così. Nella pratica non è così, perché se non hai le prove chiedono l'archiviazione.
Eccoci. E infatti, ecco, proprio sulla scia di quello che stai dicendo, insomma, molte donne impiegano anni, no, prima di denunciare il proprio aggressore. Quindi sì, quali sono, oltre a quello che appunto stai già raccontando, gli ostacoli principali che le frenano, e cosa si potrebbe fare per rendere più accessibile e sicura la denuncia? Anche perché sappiamo che è anche proprio uno dei momenti più pericolosi per la vittima, soprattutto quando si ha a che fare, no, con partner violenti. Quindi ti chiedo anche quali misure cautelari si attuano oggi in Italia per proteggere la donna in questo passaggio cruciale.
Certo, allora devo dirti che la motivazione prevalente per la quale una donna non fa denuncia è la paura, ed è una paura che assume diverse connotazioni. La prima è la paura di non essere creduta. Questa è in assoluto ciò che frena maggiormente le donne. La seconda è la paura di immettersi in un cammino molto lungo. Stiamo parlando di anni, e quindi certo, è un dolore che continua nel tempo. E poi, ma non è l'ultima, ma anzi è una delle prevalenti paure, è la paura che il maltrattante aumenti la violenza che pone in essere nei suoi confronti. Quindi devo essere molto sincera, io non consiglio l'immediata denuncia se questa persona non può recarsi altrove, non può chiedere aiuto a un'amica, alla famiglia, piuttosto che in un centro antiviolenza. Quindi prima di tutto la sicurezza e poi la denuncia. Effettivamente, come dicevi tu, è uno dei momenti più pericolosi, perché la rabbia che può innescarsi dopo l'aver saputo di essere stati denunciati è tanta. Quindi generalmente si chiede all'interno della querela stesso o subito dopo l'applicazione di una misura cautelare, che nel caso del maltrattamento può essere o il divieto di avvicinamento o l'allontanamento nel caso in cui non si sia ancora allontanata o lei o lui. Okay. Sì. Quindi se è un divieto, diciamo, se è un allontanamento, ovviamente uno dei due, il soggetto maltrattante viene appunto allontanato, cioè si deve recare altrove. Se invece si è già allontanato, allora il divieto di avvicinamento, cioè non ti puoi avvicinare alla vittima. E la misura che si può chiedere affinché diventi più, come dire, certa l'applicazione è il braccialetto elettronico. Io sono una sostenitrice del braccialetto elettronico, ma devo dire dire che ci sono alcuni problemi. Il primo è la carenza di braccialetti elettronici in termini numerici, quindi ci sono più richieste che braccialetti. Questa è la prima. La seconda è che spesso c'è un mancato funzionamento, quindi non si attiva quando c'è bisogno. E la terza è il contrario, cioè si attiva nel momento in cui non c'è bisogno. E questo crea un problema, perché ovviamente gli agenti devono intervenire e quindi paradossalmente viene meno un agente nel caso in cui invece ci sia un effettivo bisogno. Ricordiamo però che sono misure cautelari, quindi o il soggetto può scappare, quindi pericolo di fuga, oppure l'inquinamento delle prove, per esempio far sparire tutte le telecamere che magari dimostrano che lui è un soggetto violento. E ultima, ma in realtà nel caso dei maltrattamenti la più importante, è il cosiddetto pericolo della reiterazione del reato, che è tipico del caso del maltrattamento, che è un reato abituale, quindi richiede una abitualità nel senso una molteplicità di atti e quindi è difficile che il soggetto maltrattante interrompa la sua attività, va avanti nel tempo e quindi in questo caso una volta che inizia è difficile che finisca, quindi è una delle esigenze cautelari più importanti per questi reati.
Vediamo il progetto Donne per Strada, che fornisce un supporto, no, concreto proprio per la sicurezza delle donne. Ci puoi raccontare la genesi di questo progetto?
Allora, innanzitutto io faccio parte del team legale di Donne per Strada e sono diversi anni, diciamo, che lavoro con questa associazione, che nasce come un fenomeno social, quindi una pagina di Instagram che nel giro di pochissimi giorni ha acquisito un numero incredibile di follower, con appunto uno scopo preciso, che è quello di combattere la violenza di genere e cercare di porre in essere delle attività rivolte a ridurre i pericoli che le donne e in generale le persone corrono mentre si trovano in strada, ad esempio il catcalling, quindi alle molestie stradali, che poi possono arrivare a reati molto più gravi come l'omicidio o altro. Detto questo, quindi nacque come una pagina per fornire un servizio di video accompagnamento delle persone che avevano paura a tornare a casa. In realtà poi Donne per Strada è diventata un'associazione con moltissime soci che sono professioniste, professionisti sia nel campo legale ma anche nel campo psicologico, anche nella sono nutrizioniste e ginecologhe, perché abbiamo capito che la vittima va aiutata a 360 gradi. E quindi abbiamo cominciato a svolgere una serie di attività, che è la consulenza per le vittime, ma poi attività formativa nelle aziende. Stiamo andando nelle scuole con il progetto Donne per Strada Lab, perché l'educazione è essenziale. E poi abbiamo creato i punti viola. I punti viola sono esercizi commerciali nel quale le persone che hanno paura oppure sono vittime di determinati reati possono entrare e chiedere aiuto, e il personale è stato formato da noi da un punto di vista legale e da un punto di vista psicologico. Tieni conto che ci sono esercizi commerciali davvero molto diversi tra di loro, quindi un bar, una farmacia, i centri team sono diventati punti viola, per cui è un progetto ambizioso, stiamo cercando di aumentarli sempre di più in tutta Italia.
Ecco, invece ci spieghi come funziona l'utilizzo dell'app Viola?
Viola è una startup, quindi è una costola, diciamo, si è staccata da Donne per Strada, e quindi quella che era la nostra pagina di videochiamata è diventata invece una vera e propria app. È facilissima da usare, si scarica sui cellulari e si schiaccia un pulsante e in quel momento si viene messi in contatto con un operatore o un'operatrice che parla tutte le lingue, quindi supponiamo che una ragazza spagnola si trovi a Milano. In questo caso ha la possibilità di parlare con un'operatrice che parla spagnolo e quindi può chiedere sia aiuto, ma anche semplicemente ha paura a tornare a casa e quindi viene video accompagnata a casa. Questo è molto importante, perché qualora succedesse qualcosa durante l'accompagnamento, questo accompagnamento è registrato, quindi si potrà utilizzare come prova in un eventuale futuro processo penale e anche rivolto alla identificazione del responsabile. In più, essendoci un servizio di geolocalizzazione, noi abbiamo la possibilità di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e quindi fornire avere in breve tempo un aiuto concreto a chi in quel momento può essere vittima di reati importanti. E poi sicuramente rubo le parole del presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che dice che noi tutti abbiamo un dovere di essere sentinelle sociali, cioè dobbiamo alzare le antenne e capire a fronte di situazioni problematiche intervenire. Qui sorrido perché quando vado nelle scuole i ragazzi mi dicono però è pericoloso, perché io dovrei salvare qualcuno o comunque chiedere aiuto nel momento in cui mi metto in pericolo io? E allora io qua rispondo sempre dicendo la sicurezza prima di tutto, ma c'è modo e modo di intervenire. Nessuno ti chiede di andare lì, ad esempio se una ragazza viene aggredita, di andare lì e staccare la ragazza, ma puoi chiamare le forze dell'ordine, puoi urlare, e perché a fronte di un urlo magari le persone si spaventano e scappano. Quindi ognuno di noi in sicurezza può fare qualcosa per aiutare gli altri.
Questo è molto importante, questa precisazione. Grazie davvero, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, però veramente grazie per tutte le informazioni preziose che ci hai dato. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi, grazie davvero tanto.
Ciao.
E eccoci qui come sempre ad hoc tratti da una storia vera, Roberta Lippi, Francesca Scherini. Oggi parliamo di una docuserie che sicuramente farà e vi farà discutere. Si intitola Il caso di Gabby Petito. La vicenda è stata seguita da milioni di persone e ci porta a riflettere sulla violenza domestica, sulle dinamiche gravissime a cui può portare una relazione tossica, e per violenza domestica intendiamo anche una violenza che si conclama non necessariamente all'interno delle mura domestiche, ma proprio all'interno di una relazione.
E visto che, come spesso diciamo, ci piace andare oltre ai titoli di coda, vediamo, Roberta, cosa è successo dopo la messa in onda di questa docuserie. L'avvocato dei genitori di Brian Londra ha rilasciato una dichiarazione in risposta affermando che il documentario contiene molte imprecisioni, omissioni di fatti, e resta il fatto che la famiglia si è rifiutata di partecipare alla realizzazione del progetto, quindi avrebbe potuto dare la sua versione ma non ha voluto farlo. Nel frattempo il caso diventa virale, come sottolineato nel documentario. Il video che Gabby pubblica su YouTube mentre viaggia con Londri e che passa da poche centinaia di visualizzazioni a oltre 7 milioni quando la sua scomparsa finisce sui giornali, oggi è arrivato a 10 milioni di views.
Ancora più tragico il motivo per cui sono arrivate queste views è il fatto soprattutto che non potrà mai sapere quanto la sua vita abbia avuto in realtà un impatto, magari anche nel salvare la vita di altre ragazze, ora che sono venute a conoscenza della sua storia. Al carnefice suicida oggi non dedichiamo spazio, perché ha lasciato una famiglia distrutta, senza risposte e senza una figlia. D'altra parte sembra evidente da questo lavoro però che il giovane avesse molti problemi non affrontati e soprattutto minimizzati dalla sua stessa famiglia, che in parte li aveva anche causati, e che forse, insomma, anzi sicuramente andrebbe messa al tavolo degli imputati per reati diversi, tra cui quello di avere occultato la verità e coperto un omicida.
E siamo giunti al termine anche per oggi, ma prima di salutarci dobbiamo ricordarvi ben due cose molto importanti, ovvero l'apertura dei bandi di concorso per l'11ª edizione del Film Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, che si terrà a Milano dall'11 al 14 settembre 2025, un festival che ogni anno rinnova il suo impegno nel dare voce e spazio al mondo del cinema documentario italiano e internazionale, sostenendo il genere come forma di espressione in grado di indagare e raccontare la realtà in tutte le sue sfumature. Per chiunque sia interessato a saperne di più e soprattutto a partecipare, visto che appunto è stato aperto il bando di concorso, vi invitiamo a visitare il sito www.visionidalmondo.it.
Un altro appuntamento importantissimo per gli appassionati di documentari è sicuramente Sguardi altrove, Women's International Film Festival. Siamo arrivati alla 32ª edizione, si terrà dal 12 marzo al 7 aprile in molti cinema a Milano. Per avere tutte le informazioni necessarie, anche in questo caso, visitate il sito dedicato sguardialtrovefilmfestival.it. Adesso però chiudiamo davvero e vogliamo dirvi due cose. Siamo molto contente che abbia vinto No Other Land come miglior documentario il premio Oscar, ne parleremo presto sicuramente, e vi lasciamo con una delle frasi invece del documentario di oggi, ed è: quelli più felici sui social hanno gli scheletri più scuri nell'armadio. Pensateci. Buona settimana.
Ciao. Help, I have done.